collegato con noi dall'Emilia Romagna, Simone, un compagno di Reggio Emilia, con lui vogliamo provare ad approfondire questo voto bulgaro in Emilia, una delle regioni in cui tradizionalmente si votava di più, che si è trasformata nella regione in cui si è votato di meno. Le percentuali hanno di poco oltrepassato, se non sbaglio, il 37%. Stiamo parlando della recente elezione della nuova giunta regionale emiliana. Buongiorno Simone.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Proviamo a decodificare che cosa è accaduto in Emilia.
Quello che è accaduto in Emilia è una sorta di voto di protesta, direi, o non voto di protesta, nel senso che nell'Emilia, appunto, l'Emilia rossa, l'Emilia abituata a un civismo di un certo tipo, un civismo legato comunque al grande partito e all'accodamento a decisioni insomma del grande partito, e in cui la partecipazione è legata a un'attività di base diffusa, quindi feste, sottoscrizioni, iniziative di quartiere, mobilitazioni nel piccolo, ma che poi non si è mai, come dire, espressa e realmente su un partito che era questo grande Moloch che tutto gestiva e tutto controllava. E ora che il grande partito non c'è più e da il nazionale, dal centro, questo Renzi dice qua a noi davvero una base di un certo tipo non interessa niente, qua prendiamo a schiaffi il sindacato di riferimento che è stato, come dire, l'elemento che ha creato la pacificazione generale, la mediazione tra i lavoratori e le strutture politiche in Emilia-Romagna, anche durante periodi, come dire, caldi, e adesso non è più visto come un interlocutore dal governo, dalle organizzazioni governative, e quindi niente, quello che è successo che il PD ha perso 300.000 voti di fatto dalle ultime elezioni regionali, e Forza Italia, che non è vista come l'alternativa, ne ha persi 400.000.
E Grillini?
Quindi, come?
E Grillini?
I Grillini ne hanno guadagnati, i Grillini ne avevano presi un 120.000 alle ultime regionali e ne hanno presi 155-160.000 in queste, quindi non c'è stato quella individuazione, identificazione né dei Grillini né della Lega come alternativa, che è stato quello che è successo invece in altre elezioni sia amministrative che provinciali, in cui la Lega è arrivata, non so, a Reggio qua praticamente al 20% e anche i Grillini avevano passato il 25%, se vi ricordate in Emilia, così quando alle nazionali Grillo si era presentato come la grande alternativa. E in realtà questo effetto traino non c'è stato, quindi si è, come dire, consolidato e un po' rafforzato una figura alternativa che però non ha voce di fatto sul territorio, e tra l'altro aggiungo ha presentato una impresentabile così come gli altri rappresentanti, perché questa era stata di fatto esclusa dalle europee, è esclusa da un'altra elezione ed è stata ripresentata, quindi in realtà c'è anche la retorica del vecchio e della possibilità di un ricambio reale della classe dirigente, perché qua nel giro di 2 anni hanno riprodotto quello, forse anche in maniera più becera, quello che gli altri partiti.
Ecco, ma una domanda rispetto alle politiche: i Grillini hanno guadagnato o hanno perso?
Rispetto alle politiche hanno perso, è difficile da dire, nel senso che le politiche c'è stata un'affluenza alta, mentre invece qua non è andato a votare nessuno. Qui rispetto alle regionali hanno vinto dei voti, rispetto alle politiche ne hanno perso uno sfacelo.
Sì, sì, era abbastanza, perché ci sai, è vero che l'analisi del voto, dei flussi elettorali, va comparata da una lezione all'altra dello stesso tipo, perché ci sono delle dinamiche specifiche relative alla alle lezioni regionali, comunali, una volta provinciali, eccetera eccetera, rispetto a quelle nazionali, per non dire alle europee. Però indubbiamente questo tipo di lezioni rappresentano un test, e ovviamente, come dire, al di là del diverso riequilibrarsi delle percentuali, che poi alla fine hanno consegnato in ogni caso la vittoria in maniera secca al Partito Democratico, come dicevi tu, vincere con il 40% ma perdere 300.000 voti in una delle regioni che sono state la propria roccaforte, dovrebbe essere un segnale che, se non ti chiami Matteo Renzi, dovresti ascoltare. Ecco, io su questo vorrei un attimo approfondire. Qual è stato il peso del non voto dei bersaniani? Cioè, si può ipotizzare che ci sia stato, come dire, una defezione dalle urne anche in casa PD, che non si è riversata su altri partiti, motivata proprio dalla cesura che si è creata con l'elezione di Matteo Renzi, ma non solo, con l'attacco a quel corpo grasso del sindacato di riferimento, che significa migliaia di distaccati, che significa lavoro per i padronati, e in prospettiva un attacco al sistema di potere costruito in Emilia-Romagna, prima dal vecchio Partito Comunista, poi dalle sue successive incarnazioni, sino ad arrivare all'odierno PD. Tu cosa ne pensi?
Allora, secondo me i fattori sono vari. Allora, il primo è che le elezioni in Emilia-Romagna si sono avute dopo lo scioglimento di Errani dell'assemblea, perché è stato indagato. Quindi c'è e in questi ultimi sei mesi, ma in realtà c'era già stata un'altra ondata precedente, tre parti dell'assemblea è stata indagata per per uso indebito dei soldi pubblici. E in questo, ad esempio, durante anche la campagna del PD alle primarie, dei tre che si erano presentati, di fatto Bonaccini è rimasto unico, perché uno, Richetti, che è l'altro renziano, si è ritirato a causa di questo scandalo qui, e l'altro ha detto vabbè, intanto qua ormai non servono le primarie, facciamo andare avanti Bonaccini, dammi un'altra carica e finiamola lì. Di fatto c'è un screditamento reale sia dei rappresentanti di partito qui, sia di quello che è stato il lavoro dentro alla regione negli ultimi anni.
Quindi l'effetto, come dire, rivolta, che fino all'altro ieri era stato in qualche modo raccattato, no? I moralisti su questo piano, quelli che hanno sostenuto la rivolta morale nei confronti delle amministrazioni corrotte, sono stati grillini. Invece in questo caso, e la domanda intermedia è: sarà l'effetto Parma? Non ha funzionato.
No, non ha funzionato, perché i grillini non sono più interlocutori credibili, anche a livello regionale, a livello locale. Direi che poi, nonostante c'è stato un aumento dei voti, però non sono l'alternativa, non sono visti come l'alternativa. E l'altra questione, appunto, è che la sinistra del partito non è andata a votare. Io ne conosco tantissime di persone che sulle politiche casomai erano andate a votare Renzi, e effettivamente, se uno guarda anche tutte le proposte che ha fatto, per esempio sul Job Act e sulle proposte di cambiamento del mondo del lavoro, a gennaio diceva una cosa e adesso, che non mi piaceva neanche quella di gennaio, però ad alcuni poteva avere, come dire, creato aspettative, e adesso ha presentato la proposta di Confindustria, e questo in una base che comunque è una base storica, non fatta di giovani, comunque più o meno attenta, ha creato incazzature notevoli. Io ne conosco veramente tanti che non sono andati a votare per questo, per la posizione appunto sulla CGIL, che è questo carrozzone di clientele importanti, e poi dobbiamo pensare anche che, ad esempio, alle amministrative, alle politiche, alla Reggio Emilia, ad esempio, le cooperative, e non soltanto le cooperative, ma tutte le organizzazioni, bene o male, che avevano rapporti e che hanno interesse di carattere clientelare con le strutture di carattere politico, avevano dato indicazioni di voto esplicite. E questa volta non ci sono state, quindi evidentemente c'è stato anche un alleggerimento della carica, perché sono state ritenute elezioni non dico secondarie, perché comunque anche adesso che la provincia inizia ad avere in regione meno ruoli dopo le ultime riforme che è stato fatto appunto da Renzi, e la regione assume sempre più importanza, quindi molte delle politiche passeranno da lì.
Beh, poi un settore nodale come quello della sanità è in mano alle competenze regionali, quindi non è che stiamo parlando proprio di bruscolini, tanta parte di quello che riguarda il trasporto locale in mano
Di fatto anche l'urbanistica, che è stata la base, oltre alla sanità, ma che qua ancora inizia adesso la sanità a essere in mano alle cooperative bianche e a, come dire, essere realmente elemento di clientela. Qui è stata l'edilizia, l'urbanistica e l'edilizia che sono stati il centro degli interessi e delle relazioni di potere delle città.
Voi siete la regione della CMC di Ravenna, quindi credo che sia un nome, un programma dalle nostre parti è sin troppo nota, anzi famigerata più che famosa.
Ma... Beh sì, poi noi siamo la regione che ha inventato le cooperative di costruzione negli anni 70 per far fronte, sempre da un punto di vista amministrativo, alle necessità che i piani di edilizia economica e popolare imponevano, e che poi, una volta che sono finiti i piani di edilizia economica e popolare, sono diventati questi grandi gruppi di interesse che conosciamo ora.
Indubbiamente sì. Quindi tu mi confermi che in questo caso una componente del Partito Democratico, comunque importante se non altro per il suo radicamento in un tessuto di relazioni all'interno del mondo delle cooperative, all'interno del sindacato, inteso a sua volta come grosso collettore di quattrini, di posizioni, di rivendite, che è stata finora timida nel contrastare realmente in Parlamento l'attività di Matteo Renzi, perché diciamocela chiara, Matteo Renzi governa in un Parlamento in cui la maggioranza è costituita da suoi nemici interni nel partito, visto che le liste furono fatte e costruite all'epoca della candidatura di Luigi Bersani. Quindi di fatto, come dire, Renzi campa sul timore che quella parte del Partito Democratico ha che possa cadere il governo e le elezioni possano non andare troppo bene, insomma non se la sentono di mollare il cavallo una volta che ci sono saliti sopra. Non per caso durante l'elezione per il Job Act, le votazioni per il Job Act, si sono sfilati i civatiani, una trentina di civatiani per dare un segnale, ma il corpo grosso dei bersaniani è rimasto fermo. Invece, voglio dire, in un'elezione locale che forse sapevano di vincere comunque, hanno dato un segnale decisamente più significativo. Questo è
quello che sta avvenendo qui in Emilia-Romagna, e che sarebbe interessante capire come si sta sviluppando in altre regioni, è che in una regione in cui, quando ancora c'erano i popolari, avevano il 3-4%, quindi una componente cattolica di sinistra ininfluente dentro le dinamiche politiche, tutti questi renziani che si sono scoperti renziani all'improvviso, la componente cattolica è diventata la componente che definisce gli interessi e le politiche. E quindi in questo c'è stato questo grande abbaglio verso Renzi da parte di tutti, in particolare della classe dirigente, che si è riscoperta tutta renziana e quindi appunto l'estrazione cattolica. E però secondo me c'è una base che su questo insomma, non è che abbia apprezzato troppo.
Ecco,
e qua si guarderà come evolverà anche questo partito, perché l'altra cosa interessante che qua si vociferava è che finalmente Renzi è riuscito a fare quello che Moro non è riuscito a fare, cioè unire queste due grandi aree, cattolica e non cattolica. E il fatto è che qua i cattolici in realtà hanno fame, cioè i democristiani che erano stati tagliati fuori alla morte della Democrazia Cristiana si stanno reinventando tutti, e questi qua gestiscono il potere in una maniera famelica proprio. E quindi lì dove una vecchia struttura burocratica per 60 anni ha gestito il potere, adesso in parte viene spazzata via, e se non si reinventa cattolica, ed è molto interessante come dinamica.
Ecco, finora noi ovviamente abbiamo ragionato in termini di come i gruppi di potere interni al Partito Democratico possono aver determinato, nella classica maniera clientelare che caratterizza la politica istituzionale italiana, parte dei flussi di voto. Però sappiamo benissimo che tanta parte della gente che va a votare, anzi che non va a votare in questo caso, determina il proprio orientamento anche in maniera indipendente. E la tendenza, il trend che c'è stato in accelerazione violentissima in un paese in cui le modificazioni dei flussi elettorali non sono così violente, anche in questi nostri anni 10, 20 oramai del secondo secolo, del primo secolo del millennio, però restiamo comunque in una prospettiva in cui, come dire, davvero un mucchio di gente non c'è andata, e non saranno mica tutti, come dire, incarrozzonati da una parte e dall'altra. Quindi c'è una sorta di disillusione, di distacco complessivo anche da quella che era stata l'illusione grillina, e quindi nei fatti un riproporsi sulla scena di una estraniazione dalle dinamiche di potere. La domanda ovviamente che sto per farti è sottintesa: che spazi si aprono, se si aprono, per percorsi di autogoverno territoriale, ripresa a livello territoriale dell'iniziativa sul terreno della politica extraistituzionale?
Dunque, gli spazi sono enormi e allo stesso tempo poco si muove. E comunque la mentalità mi sembra sia quella di mantenere la ricerca del leader o del riferimento. Questi che non sono quelli che conosco io, che non sono andati a votare, in realtà rimpiangono il vecchio PC o rimpiangono il vecchio partito superstrutturato. E in questo non c'è oppure c'è in maniera molto marginale, ma in realtà non porta nessun frutto l'iniziativa dal basso. E in questo mi sembra ci siano poche sperimentazioni, poche volontà di riorganizzarsi in strutture indipendenti, e anche soltanto per far fronte alla crisi, quindi iniziative di mutuo soccorso, iniziative di aiuto reciproco, mettiamola come vogliamo. In questo in realtà secondo me si aspetta soltanto il prossimo carrozzone, e questo in una situazione di disagio crescente e di sfiducia crescente verso le strutture di carattere politico. Quindi questo porterà, spero, a dei cortocircuiti. Per ora questo non si vede, non ci sono effetti o ricadute.
Cioè, quanto mi stai dicendo però mi rimanda ad uno dei temi forti, no? Che in qualche modo stiamo cercando di affrontare anche dal punto di vista dei libertari e degli anarchici, ossia come smontare nella testa della gente quella sorta di Moloch rappresentato dalla statalizzazione del movimento operaio, dalla convinzione che in qualche modo si tratti sempre in un modo o dell'altro di conquistare lo Stato, le sue strutture, le sue tutele, ecco, nella migliore e più incantata delle ipotesi. e che quindi i percorsi di autogestione, di autonomia vengano vissuti come qualcosa di improponibile, di impensabile, anche di fronte all'arroganza crescente di un potere che negli ultimi anni, al di là delle incarnazioni politiche tra Berlusconi e Renzi, ci rimanda invece ad una dinamica di, come dire, chiusura completa di qualsiasi prospettiva di carattere neo-welfarista. E per il momento non si vedono, voglio dire, movimenti potenti che vanno in quella direzione, quindi sembrerebbe essere più un blocco dell'immaginario che una reale prospettiva politica che possa essere rieditata in questo momento. Anche
sembra proprio di sì, e temo perché spererei non fosse questa la strada per cui si arrivi a cambiare questa condizione anche di carattere politico. Temo che sarà una tappa più o meno obbligata, almeno spero, e con l'aggravarsi della crisi in un qualche modo lì dove comunque una società che è sempre stata solidale e laboriosa dovrà arrivare a confrontarsi con situazioni di disagio importante, in un qualche modo si organizzerà.
E questo ovviamente è l'auspicio che noi tutti ci poniamo. Noi ragioniamo sulle elezioni, anche se a votare non ci andiamo assolutamente, e anzi siamo felici quando la gente sceglie di disertare le urne, ma ci ragioniamo anche per intravedere delle crepe nel sistema di potere che non siano semplicemente di sottrazione privatistica dalla politica, ma che invece alludano in qualche modo a dei percorsi che sia dal punto di vista della gestione della cosiddetta cosa pubblica, dell'autogestione, dell'autogoverno, delle cose che ci riguardano tutti i giorni, da un lato, e dall'altro della costruzione di spazi di autogestione, di autonomia e di mutuo appoggio per quello che riguarda le relazioni di carattere economico, diventa in qualche modo, come dire, non soltanto una prospettiva affascinante per chi guarda tutto questo dal punto di vista della libertà, ma anche e soprattutto in questo momento una necessità che potrebbe porsi e che potrebbe offrire quindi degli spazi interessanti. Questo è un po' il tipo di ragionamento che ovviamente ci interessa. Io concluderei questa nostra chiacchierata con un accenno alla Lega, nel senso che la campagna elettorale della Lega è stata molto aggressiva, c'è stato l'episodio bolognese in cui Salvini è andato a provocare vicino ad un campo rom e si è conquistato, voglio dire, un po' di strizza, perché voglio dire, i video l'hanno mostrato un po' preoccupato al punto da travolgere alcuni manifestanti, ma certamente una grossa eco mediatica che poi i suoi alleati in giro per l'Italia, soprattutto i fascisti di Casa Pound e Forza Nuova, hanno ripreso portando il conflitto all'interno dei quartieri popolari da Tor Sapienza a Mirafiori qua a Torino, quindi come dire un'aggressività crescente. Ecco, la seduzione leghista ha funzionato o non ha funzionato?
Beh, questo è un aspetto interessante, perché la Lega in Emilia Romagna non esisteva, o meglio, esisteva, ha preso anche dei voti nelle ultime elezioni, ma negli ultimi 4 anni praticamente era scomparsa perché la classe dirigente leghista si era espulsa a vicenda dal partito e quelli che erano rimasti erano stati indagati, e quindi di fatto in Emilia non c'erano riferimenti, non c'erano personalità, e tutta la campagna quindi non è stata organizzata su contenuti più o meno legati al passato, ma è stata reinventata appunto utilizzando i rom e i sinti come elemento per dimostrare quanto siano efficaci i loro metodi, e su questo ha fatto tutta la campagna Salvini, e su questo è stato utilizzato Salvini come elemento traino. Ed è l'unica organizzazione politica che ha portato in regione il leader, e sul leader ha organizzato le elezioni regionali, perché Renzi è venuto soltanto il giorno prima delle, due giorni prima delle elezioni, chiudendo la conferenza a Bologna contro la CGIL, e questo non ha fatto grandi favori al PD. E Grillo è venuto di sfuggita a Bologna, ha fatto un passaggio, ma non è stato, e quindi in una politica che sempre più si avvicina e fa riferimento a queste figure, a questi leader, la Lega è stata l'unica in grado di costruire la campagna su questo. Contenuti nessuno. Eco mediatica sì, anche perché appunto, come avete visto, Forza Italia, PDL, come si chiama ora, non, anche questo non, praticamente non esiste, e quindi si è dovuto creare il nemico al PD. Cioè, comunque le elezioni funzionano se ci sono almeno due riferimenti, e quindi anche questo secondo me è stato costruito in maniera intelligente. C'è stata una volontà dietro. Poi sulla questione dei Sinti e dei Rom è una questione che si porta avanti, perché in Emilia Romagna c'è stata una gestione orribile dentro ai campi Sinti e Rom negli ultimi 20 anni, e ci sono continuati a costruire campi Sinti e Rom, e ci sono situazioni che veramente bisognerebbe come dire, sistemare. Detto questo, la campagna che ha fatto Salvini è veramente basata sul nulla, e niente, su questo ha utilizzato i movimenti per essere e avere visibilità. Secondo me, insomma, non è che ci sia molto da dire. La situazione politica, anche dell'informazione, cioè la situazione dell'informazione è messa talmente male per cui dai visibilità anche a queste stronzate.
Senza dubbio, sarà magari interessante una volta fare anche un ragionamento appunto sulla situazione dei Rom e dei Sinti in Emilia, perché forse, voglio dire, vorrei far chiudere con una battuta: in una regione in cui tanto forte è la retorica della resistenza, la retorica partigiana, anche in maniera positiva al ricordo della resistenza al nazifascismo, credo che la cosa più misconosciuta sia la partecipazione diretta da partigiani dei Sinti emiliani.
Sì, questo noi, io anche come gruppo abbiamo tanti contatti con Sinti da sempre di sinistra, che hanno, cui nonni o genitori hanno combattuto sulle montagne, e su questo noi faremo la giornata della memoria a gennaio con loro dentro un campo, proprio perché riteniamo importante ricordarlo. La questione però è nell'attualità, è comprendere se come società ammettiamo altri modelli di vita rispetto a quello che, come dire, il modello capitalista ci sta imponendo, e questo è un tema veramente molto interessante da affrontare.
Bella idea, ci torniamo magari nei pressi del 27 di gennaio. Anche a Torino stiamo preparando un'iniziativa sulla questione Rom, proprio nei pressi della giornata della memoria. Il 23 gennaio sarà con noi Paolo Finzi di A Rivista, che tra poco sentiremo per un approfondimento. Nel frattempo ti ringrazio, ti saluto, alla prossima, ciao!
A presto, a presto, tutti, ciao!